Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E allora, nutritissima pagina sportiva oggi, per parlare della quale ci colleghiamo in diretta con Dario Castaldo dai nostri studi di Melbourne. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buon lunedì a te Marco e a tutti coloro che sono all'ascolto. Sì, nutrita pagina sportiva che apriremo a breve con il ciclismo, per poi passare in rassegna i risultati e le notizie principali della quinta giornata del campionato di calcio italiano, il cui posticipo domenicale è ancora in corso. Mancano pochi minuti al termine della sfida tra Juventus e Verona. In questo momento la situazione è sull'1-1, dopodiché nella seconda ora vedremo più nel dettaglio quel che è successo nel fine settimana degli sport australiani. Ma, come detto, apriamo la pagina sportiva dal ciclismo, perché Theo Gegenhardt ha vinto l'edizione numero 103 del Giro d'Italia, che si è concluso nelle ore scorse a Milano con la 21esima tappa, una cronometro individuale di meno di 16 km, partita da Cernusco sul Naviglio. Alla partenza dell'ultima frazione il 25enne britannico aveva lo stesso identico tempo dell'australiano Jay Hindley, che però a Cernusco sul Naviglio è partito in maglia rosa per una questione di 86 centesimi di secondo. In pratica, chi dei due fosse arrivato con un tempo migliore davanti al Duomo si sarebbe aggiudicato la corsa, e per parlarne ci colleghiamo in diretta con Fabio Petrò. Buongiorno Fabio, ben ritrovato.
Buongiorno Dario, buongiorno.
Allora Fabio, conclusione incredibile per questo Giro d'Italia. Forse è mancata la suspense, nel senso che nella cronometro finale Gegenhardt ha dato più di mezzo minuto a Hindley, per cui il ragazzo di Perth non ha mai dato davvero l'impressione di poter diventare il primo australiano a conquistare il giro. Ma andiamo con ordine, perché la tappa, l'ultima tappa, è stata vinta da Filippo Ganna, che si è confermato il più forte al mondo nelle gare contro il tempo e ha firmato questo quarto acuto al giro dopo le tappe vinte a Palermo, in Calabria e poi a Valdobbiadene.
Sì, allora Filippo Ganna lo conosciamo bene, è un ciclista incredibile, è il cronoman del momento, è il campione del mondo, ha vinto, come hai detto tu, quattro tappe, ma anche Arnaud Demar ha vinto quattro tappe, però lui le ha vinte in volata. Il nostro Filippo Ganna invece si è destreggiato sia tra le cronometro e poi vincendo una tappa molto bella, la Conegliano, la Mileto Camignatello Silano, andando addirittura in fuga in salita. Quindi un Filippo Ganna che a questo punto è il nostro, in questo Giro d'Italia è stato forse il miglior corridore italiano che abbiamo visto, anche perché le delusioni poi della classifica generale, ma ne parliamo dopo, sicuramente non ci hanno aiutato. Un Filippo Ganna che anche ieri con tranquillità direi ha vinto questa cronometro, aveva Kampernitz che è arrivato secondo, il suo compagno di squadra Roland Dennis che l'hanno impensierito solamente nei primi 2-3 chilometri, quando sembrava che Ganna non avesse trovato la pedalata giusta. Poi nei vialoni lunghi e nei rettilini lunghi per Piazza del Duomo ha inserito il turbo, come si dice, e ha vinto tranquillamente questa ultima cronometro, quindi andando a portare a 4 le vittorie in questo Giro d'Italia.
Senti, prima di parlare di questo duello incredibile tra Gegenhardt e Jay Hindley, vediamo agli italiani, perché le note positive per il nostro ciclismo finiscono qui, perché oltre ai 4 successi di Filippo Ganna non ci sono stati moltissimi altri motivi di conforto. E dire e pensare che in sede di presentazione di questo Giro d'Italia, quando parlammo della collocazione in calendario stretto tra la Vuelta di Spagna e tante classiche del nord, alcune delle quali come la Roubaix non si sono neanche disputate, pensavamo a una sorta di campionato italiano allargato, quindi ci dicevamo, beh, se non altro l'interesse in Italia sarà vivo e qualche soddisfazione con gli italiani ce le toglieremo. In realtà addirittura per la prima volta nella storia del Giro non ci sono stati ciclisti italiani tra i primi 5 della classifica generale, poi con Vincenzo Nibali e con Domenico Pozzovivo che hanno praticamente alzato bandiera bianca sulle ultime montagne, e Nibali che anche alla vigilia della penultima tappa ha detto 35 anni, ragazzi, non vi potete aspettare molto di più da me. Quindi sugli italiani in generale, perché siamo finiti così in basso, meglio, e poi soprattutto su Nibali, è finita la stagione nella quale lo squalo dello stretto può puntare a vincere un grande giro?
Ma diciamo che c'è in atto molto probabilmente un cambio generazionale, ci sono corridori appunto come hai detto tu, Wilco Kelderman, Jay Hindley, Tao Gogenhart, Pello Bilbao, Egan Bernal, Carapaz e tanti altri che hanno preso il sopravvento su, diciamo, la vecchia guardia dei corridori, perché non solo Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang è arrivato sesto, ma con un distacco di 7 minuti da questi ragazzi che hanno tutti 24, 25, 27, 28 anni, quindi è chiaro che proprio c'è questo, molto probabilmente assisteremo l'anno prossimo ed è già iniziato l'anno scorso con la vittoria di Egan Bernal, ricordiamo 22enne al Tour de France, questo cambio generazionale proprio. Diciamo che Vincenzo Nibali aveva improntato tutta la stagione sul Giro d'Italia e ha un po' toppato, perché effettivamente non è andato bene né alla Sanremo, non è andato bene neanche alla Tirreno Adriatica, che erano tutte gare in preparazione a questo Giro d'Italia. Al Giro d'Italia non è mai entrato in forma, non è mai riuscito a competere con i primi, si è sempre staccato sulle salite, soprattutto nel finale. A questo punto Fausto Masnada, che comunque è arrivato nono, ma ricordiamo è della Deceuninck Quick-Step, ha aiutato il suo capitano per 15 giorni, Joao Almeida. Se non avesse dovuto aiutare il suo capitano, magari adesso ce lo ritroveremmo tra i primi 5, perché è andato veramente forte invece Fausto Masnada. Peccato per Nibali, perché in questo momento, ma anche lui l'ha dichiarato, ragazzi, i corridori davanti a me vanno più forte, hanno un qualcosa in più di quello che posso dare io, e io non sono ormai riuscito a restare con loro.
Ricordiamo che siamo in diretta con il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò, con il quale stiamo analizzando la conclusione del Giro d'Italia, che ha visto il successo del britannico Gegan Hart davanti all'australiano Jay Hindley, che appunto è arrivato all'ultima tappa con la maglia rosa indosso, anche se soltanto per 86 centesimi di secondo. Ovviamente sapevano che Gegan Hart andava più forte a cronometro. Allora la domanda è: con il senno di poi, sapendo che Hindley non avrebbe potuto contendere a Gegan Hart il primato, quindi il successo nella Corsa Rosa, nell'ultima tappa con la cronometro tra Cernusco e Milano, secondo te la Sunweb, la squadra di Hindley, non avrebbe potuto fare forse qualcosa di più per attaccare Gegan Hart in montagna, almeno provandoci, invece di proteggere Kelderman come ha fatto fino alla fine? O sarebbe stato inutile, perché comunque Gegan Hart si è rivelato più forte?
Sicuramente ci sono state nelle ultime 2 o 3 tappe di salita, e parliamo dallo Stelvio alla tappa del Sestriere, delle incomprensioni sicuramente tra il direttore sportivo e i corridori. C'è stato qualcosa soprattutto nella tappa dello Stelvio, quando Kelderman si è staccato, che era la maglia rosa in quel momento, e Jay Hindley comunque è rimasto con Gogenhart, ma non ha attaccato Gogenhart, sapendo appunto che c'era una cronometro da fare, sapendo che comunque lui era in leggera difficoltà rispetto all'inglese, e poi anche sul Sestriere praticamente sono arrivati in accoppiata, anzi ha perso anche addirittura la volata finale con Gogenhart, che gli ha guadagnato qualche secondo ed è andato a trovarsi allo stesso tempo poi per prima della partenza della crono. C'è stato qualche incomprensione, però sai, in quei momenti dopo 3500 km di Giro d'Italia ci può anche stare, i corridori erano molto stanchi, forse anche non aveva Jay Hindley non aveva la forza effettivamente per attaccare Gogenhart, che si è messo praticamente è stato sempre durante tutto il giro in seconda fascia, non era mai stato tra i primi, e quindi ha potuto riposare ed è venuto fuori proprio negli ultimi giorni, e questo gli ha permesso poi, in una squadra come l'Ineos, gli ha permesso di andare a vincere questo suo primo Giro d'Italia. Gogenhart deve ringraziare soprattutto negli ultimi 2 giorni un altro australiano, Rohan Dennis, incredibile, l'ha aiutato sulle salite come non mai, e questo forse è stato il La cosa che ha fatto vincere Gegenhardt questo Giro d'Italia, cosa che non c'è stata tra Wilco Kelderman e Jai Hindley, che sono appunto i due corridori della Sunweb, che chiudono comunque al secondo e al terzo posto in questo Giro d'Italia.
Allora, visto che l'hai nominato, ascoltiamo proprio le parole del trentenne di Adelaide, Rohan Dennis, e la sua soddisfazione per il successo nel giro di un suo compagno di squadra.
When G crashed out, I thought, okay, maybe another Grand Tour, but Tao, he's been absolutely amazing. So helped me achieve one of the goals that I've set out to do in my career, and I couldn't be happier for him.
Questo è Rohan Dennis che ringrazia Gegenhardt per aver contribuito a fargli vincere un grande giro, questo Giro d'Italia con la maglia dell'Ineos. Inizialmente ha fatto riferimento a G, che sarebbe invece Geraint Thomas. Allora, proprio a proposito della Ineos e più in generale di questo cambio della guardia, Gegenhardt ha 25 anni, in carriera non ha neanche mai disputato un Tour de France. Nelle grandi corse a tappe aveva ottenuto al massimo un 20° posto alla Vuelta di Spagna. Insomma, non è proprio un nome di prestigio. Ecco, chi ci assicura che non sia un altro Ryder Hesjedal, il canadese che vinse dal nulla il giro del 2012 e poi più o meno tornò nell'anonimato? E poi come si spiega il fatto che il ciclismo britannico continui a sfornare campioni, da Froome a Higgins, da Geraint Thomas a questo qui che non abbiamo neanche capito che si chiama Tao o Teo, perché lo stesso Rohan Dennis ha detto Teo?
Allora, ma sai, guarda, allora, è un passista scalatore e, come abbiamo visto, è anche un buon cronoman. È quello che serve per vincere le gare a tappe. Adesso l'Ineos l'anno prossimo si trova tre corridori che hanno vinto negli ultimi 2 anni praticamente le migliori corse a tappe, perché ricordiamo che nell'Ineos c'è Egan Bernal, che ha vinto il Tour de France l'anno scorso, Richard Carapaz, che ha vinto il Giro d'Italia l'anno scorso, e quest'anno si ritrova Theo Gegenhardt, che ha vinto questo Giro d'Italia. Quindi l'anno prossimo capiremo l'Ineos come affronterà le gare a tappe. Chiaramente perde Froome, però è la super squadra, è il super squadrone, e gli inglesi hanno sfornato negli ultimi tempi una serie di giovani molto molto interessanti che sono andati a coprire le prime pagine dei giornali e a vincere le migliori gare e soprattutto le corse a tappe. C'è stata una veramente negli ultimi 7-8 anni sono stati la miglior squadra e lo stanno ancora dimostrando anche a questo giro, vincendo addirittura 7 tappe, perché ricordiamo che Tao Gegenhardt poi ha vinto 2 tappe, la Rivolto Piancavallo e l'Alba Sestriere, aggiungiamo quelle di Filippo Ganna, insomma, più tanti piazzamenti anche nei primi tre. L'Ineos è proprio la squadra da battere e lo ha dimostrato con questo nuovo giovane. Sai, quest'anno è stata una stagione un po' strana, dove sono venuti fuori anche nelle classiche dei giovani molto interessanti. Vedremo l'anno prossimo se effettivamente c'è questo, come ho detto prima, questo cambio generazionale, e quindi la vecchia guardia si metterà in disparte e ci saranno tutti questi nuovi giovani, o se è solo stata una meteora di quest'anno, di questa stagione un po' strana, condensata in pochissimo tempo, dove sono venuti fuori questi giovani nuovi interessanti. Io penso che ci sia questo cambio generazionale, perché sono tanti questi giovani, vanno molto forte e hanno fame di vittoria, hanno voglia di vincere, e quindi cercano in tutti i modi, in qualsiasi gara, di dare spettacolo e di cercare di vincere con bellissimi attacchi, come è successo anche a questo Giro d'Italia.
Vinto, lo ricordiamo, dal britannico Tao o Teo Gegenhardt, davanti a Jai Hindley. Dunque l'Australia ancora deve rimandare il suo primo storico successo al Giro d'Italia, del quale abbiamo parlato in diretta con il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò. Ciao Fabio e a presto.
Grazie a voi.
Allora, ringraziamo Fabio Petrò. 8:49 minuti, ci fermiamo per una breve pausa e poi parliamo di calcio, perché si è conclusa da pochissimo la sfida tra Juventus e Verona. Tra poco.
8:51 minuti, riprendiamo la linea dagli studi di Sydney. Dario Castaldo ci ha parlato di ciclismo nei minuti precedenti. A questo punto è il momento di parlare di calcio, e lo facciamo naturalmente cominciando con leggere i risultati della 5ª giornata del campionato di Serie A. Sassuolo-Torino 3-3,
Atalanta battuta in casa dalla Sampdoria a Bergamo per 3-1, Amarassi Inter batte Genoa 2-0, Lazio Bologna 2-1, Cagliari Crotone 4-2, il Napoli espugna il campo del Benevento 2-1, Parma Spezia 2-2, Fiorentina Udinese 3-2 e si è appena conclusa letteralmente da pochissimi istanti Juventus Verona con il risultato di 1-1. Naturalmente domani si gioca Milan-Roma, che a questo punto diventa l'incontro clou della settimana. Per quanto riguarda la classifica, il Milan, nonostante i risultati di oggi, resta in contesta alla classifica con 12 punti, seguito da Napoli e Sassuolo con 11, Inter con 10. Allora Dario.
Eh sì, ci resta in testa perché il Sassuolo non ha vinto, perché l'Atalanta è stata nuovamente battuta, seconda sconfitta consecutiva per la formazione di Gasperini. Dunque in classifica Milan 12, Napoli, Sassuolo 11, Inter 10, Juventus, Atalanta e Sampdoria 9 punti, con Verona 8 e poi Roma, Fiorentina, Cagliari, Lazio 7, Benevento 6, Spezia 5, Genoa e Parma 4, Bologna e Udinese 3, Torino e Crotone che chiudono la classifica con un punto, classifica che sarebbe piena di asterischi, nel senso che la Roma ha presentato ricorso contro la sconfitta a tavolino a Verona per 3-0, che ancora il Napoli aspetta di sapere se ci saranno sviluppi sullo 0-3 a tavolino anche in quel caso, per non essersi presentato a Torino contro la Juventus, e il punto di penalizzazione senza il quale il Napoli sarebbe in testa alla classifica con il Milan. Allora cominciamo nell'analisi di questa quinta giornata di Serie A proprio dai partenopei di Rino Gattuso, che di fatto sul campo hanno giocato 4 partite vincendole tutte e 4. L'ultima è stata quella meno semplice, il derby campano giocato a Benevento, nel quale dopo mezz'ora il padrone di casa erano passati in vantaggio con la rete di Roberto Insigne, che è il fratello giovane di Lorenzo. Lorenzo ha poi pareggiato con un gran sinistro da fuori area al quarto d'ora della ripresa, prima che Petagna, alla prima rete con la maglia del Napoli, portasse tutti e 3 punti in casa di Gattuso. Come detto, formazione di Gattuso che è probabilmente la migliore di questo inizio di campionato. E allora in conferenza stampa hanno chiesto al tecnico del Napoli, ci ha provato almeno il giornalista della Rai Amedeo Goria, un'opinione sulla corsa scudetto e sulle chance scudetto dei suoi. Gattuso ha subito stoppato però l'inviato della Rai, ascoltiamolo.
Per noi la parola scudetto non ci appartiene in questo momento, a noi ci appartiene quello che il Napoli ha fatto per tantissimi anni, che è la tornare in Champions League, perché in questo momento abbiamo ancora troppi alti e bassi. Dopo 4 partite non si può dire che il Napoli dà scudetti. Il Napoli è una squadra che ha una rosa importante, ha giocatori importanti, ma noi dobbiamo concentrarci a fare più punti possibile, dopo vediamo dove arriveremo.
Queste sono le parole di Rino Gattuso, allenatore del Napoli, al termine del successo, il quarto consecutivo sul campo dei suoi a Benevento. Benevento che, come accennato, era passato in vantaggio con la rete di Roberto Insigne, poi pareggiata dall'Eurogol di Lorenzo. Allora poi le telecamere hanno praticamente scovato Roberto Insigne inseguire il fratello Lorenzo e dirgli qualcosa dopo il gol del pareggio, e poi ai microfoni di DAZN hanno proprio chiesto a Roberto Insigne di rivelare che cosa avesse detto al fratello maggiore, al capitano del Napoli. Ascoltiamolo.
Sono contento che abbiamo fatto un gol tutti e due, però dispiace per il risultato.
Ma in quel momento lì ti è venuto più quasi da mandarla a quel paese o gli hai fatto i complimenti a tuo fratello?
No, gli ho detto una cosa in napoletano, ti dico la verità, rivolta pure verso mia mamma, quindi ti lascio un po' immaginare cosa ci siamo detti.
Ecco, qui senza neanche troppa fantasia, è uno sforzo di immaginazione se vogliamo limitato, si può intuire che cosa abbia detto Roberto Insigne al fratellone Lorenzo dopo il gol del momentaneo pareggio del Napoli, che poi è andato a vincere grazie alla rete di Petagna. Vittoria esterna anche per l'Inter che è tornata al successo dopo il pareggio contro la Lazio, la sconfitta nel derby 2-0 a Marassi contro il Genoa, è andato a segno a metà ripresa sbloccando il risultato Romelu Lukaku prima del pari a 10 minuti dal termine dell'esterno Danilo D'Ambrosio. E proprio su Lukaku ascoltiamo le considerazioni del tecnico dell'Inter Antonio Conte.
Ma Romelu oggi è un giocatore sicuramente diverso rispetto a un anno fa, è molto cresciuto, è molto migliorato sotto tutti i punti di vista. Ho sempre parlato di un diamante grezzo che anche in precedenza, in passato, mi sarebbe piaciuto allenare, l'ho richiesto anche a gran voce in esperienze precedenti. Lui sta lavorando e si vede, riesce a tenere di più palla, riesce ad essere qualitativo anche nell'ultimo passaggio.
E a segnare sempre.
Che è una cosa importante per un attaccante.
Addirittura la risata semisterica di Antonio Conte a commento del successo dei suoi, firmato come al solito da Romelu Lukaku contro il Genoa. Torna al successo anche la Lazio, che batte il Bologna per 2-1. Anche in questo caso segno Ciro Immobile, ma a sbloccare il risultato c'è stato, dopo 10 minuti nella ripresa, un gran gol di Luis Alberto. E allora, proprio sullo spagnolo, hanno chiesto una considerazione a Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, chiedendogli che cosa abbiano fatto dopo la prima stagione opaca dell'Iberico in maglia biancoceleste per sostanzialmente creare uno dei migliori centrocampisti attualmente della Serie A. Ascoltiamolo.
Ma io penso che Luis Alberto la prima stagione faceva intravedere che aveva dei colpi di classe non comuni, quindi alla fine della stagione insieme al direttore abbiamo deciso di tenerlo, che avremmo dovuto trovare un posto.
Ecco, poi la collocazione in campo è stata trovata per Luis Alberto, altro vincitore di giornata, in questo caso davvero a sorpresa, Ranieri con la sua Sampdoria che è andata a vincere per 3-1 a Bergamo contro l'Atalanta, ascoltiamolo.
Ecco, dove può arrivare? Abbiamo 9 punti, io mi auguro di arrivare al più presto a 40 punti, perché l'anno scorso abbiamo sofferto molto, siamo stati veramente sott'acqua per tre quarti di campionato e siamo riusciti a salvarci all'ultimo. Ecco, non deve più accadere questo.
Quagliarella è un po' il suo Vardy blu cerchiato.
Beh, no, non facciamo paragoni, Quagliarella è Quagliarella, è un fior d'attaccante, conosce la materia come pochi e i suoi gol sono sempre importanti per noi.
Concludiamo il discorso relativo al campionato di calcio di Serie A sottolineando le difficoltà in questo inizio di campionato della Juventus, che su 5 partite ne ha vinta una sul campo, una a tavolino e 3 ne ha pareggiate. Dopo quella pareggiata a Roma e a Crotone è arrivato anche il primo pareggio interno contro l'Hellas Verona. Dunque, se c'erano dei dubbi, adesso sono diventati certezze. Il 10° campionato consecutivo della Juventus sarà il più complicato, e guardando la classifica sembra anche in questo caso di essere tornati indietro di una trentina d'anni, con il Milan davanti a tutti, seguito dal Napoli. Milan che ha anche una partita in meno, la disputerà quando sulla costa est australiana sarà l'alba di domani, 6:45 a San Siro contro la Roma. Ascoltiamo che cosa ha detto il tecnico del diavolo Stefano Pioli alla vigilia di questa sfida, che lui per primo ha riconosciuto essere molto insidiosa.
Affrontiamo un avversario forte, che nelle ultime 6 trasferte ne ha vinte 5, pareggiate 1. Un avversario credo che assomiglia un po' al Milan anche come costruzione, nel senso che hanno confermato un allenatore che ha fatto molto bene al primo anno in Italia, che ha dimostrato di avere idee, hanno confermato un gruppo di lavoro di giocatori forti, sono arrivati prima di noi nella classifica del campionato scorso, e quindi una squadra con qualità, con forza fisica, con tutte le componenti giuste per essere una squadra ambiziosa, ma lo siamo anche noi, e credo che sarà una partita aperta con due squadre che cercheranno di mettere in difficoltà i propri avversari.
Insomma, in caso di successo della Roma ci troveremmo davvero con una testa della classifica molto compatta, per quanto, come detto, siamo soltanto alla 5ª giornata di calcio di Serie A. Io, Marco, a questo punto, se vuoi parliamo di motori, altrimenti potremmo parlare di palloni ovali, up to you.
Ma io comincerei con i motori, che sono più universali, i palloni ovali sono più locali, dai.
Allora, diciamo che nella MotoGP partiva Nakagami in testa, in pole position nel Gran Premio ribattezzato di Teruel, in realtà il circuito è lo stesso di Aragona, alle porte di Saragozza, dove si è disputata l'ultima gara. In realtà il successo è andato all'azzurro Morbidelli e nella classifica mondiale. In questo momento Mir ha allungato in testa con 137 punti, seguito da Quartararo che di punti ne ha 123, poi Vignales 118, Morbidelli passa al quarto posto a quota 112, continua a mangiare mangiarsi le mani, Andrea Dovizioso che è quinto a 109. Per quanto riguarda la MotoGP, viceversa nella Formula 1 siamo alle solite, perché si disputava il Gran Premio di Portogallo.
Chi ha vinto?
È andato a Lewis Hamilton. Strano. Il 92esimo nella carriera del britannico, così stacca Michael Schumacher. Se vogliamo, la notizia né il successo di Hamilton né il resto della composizione del podio, che ha visto Bottas secondo e Verstappen terzo, quanto il fatto che entrambe le Ferrari sono andate a punti. Addirittura quarto è arrivato Leclerc, che in questo momento è quinto nella classifica generale, che vede Lewis Hamilton avvicinarsi al nuovo titolo mondiale con 8 vittorie in questa stagione e 10 podi, 256 punti per il primo pilota della Mercedes, che precede il compagno di scuderia Valtteri Bottas, che di punti ne ha 179, Verstappen 162, Daniel Ricciardo si conferma al quarto posto, l'australiano della Renault a quota 80, Leclerc sarà al quinto a quota 75 punti.
A questo punto dicevamo, sport con la palla ovale, si sono conclusi entrambi i campionati principali australiani, ovvero AFL e NRL, con risultati più o meno secondo pronostico.
Sì, hanno vinto le due squadre di Melbourne in queste due grand final disputate nel fine settimana, una a Brisbane e una ieri all'Anz Stadium di Sydney, dove c'è stata più partita tra gli Storm di Melbourne e i Penrith Panthers. Gli Storm hanno vinto la grand final del campionato di rugby a 13, l'NRL per 26-20, nonostante un avvio a senso unico proprio degli Storm, che erano avanti 26-0, poi la rimonta dei Panthers, qualche polemica per qualche decisione arbitrale nel finale. Non ci sono state invece polemiche nel successo di Richmond, che si è aggiudicato il campionato di footy di AFL nella serata di sabato al Gabba Stadium di Brisbane. Per la prima volta nella storia ultracentenaria di questo sport, la Grand Final si disputava di sera, come detto si disputava in Queensland, e il Richmond si è imposta per 81-50 contro Geelong, che a metà del secondo quarto era avanti di 22 punti. Poi c'è stato un monologo di Dustin Martin e compagni. Dustin Martin, che è stato eletto per la terza volta in carriera miglior giocatore della Grand Final, mai nessuno c'era riuscito in passato. Lui del resto negli ultimi 4 anni ha trascinato Richmond a ben 3 successi, questo era il secondo consecutivo, era il 13esimo nella storia dei Tigers, che come detto si sono confermati alla guida del campionato di AFL. Poi sono stati premiati da Ashley Batty, che era, diciamo così, la madrina dei Tigers nella circostanza, la numero uno del tennis femminile, che vive, è nata ed è cresciuta e tuttora vive in Queensland, ma avendo frequentato a lungo la struttura di Tennis Australia a Melbourne Park, è diventata proprio tifosa di Richmond ed è stata lei a consegnare a Trent Cochin e a tutta la formazione dei Tigers la coppa con il titolo dell'AFL.
Tennis non ci dici nulla? Era tutto fermo?
No, che figuriamo.
Allora hai 45 secondi.
Ma anche meno, diciamo che il francese Hugo Humbert ha battuto Alex De Minaur nella finale del torneo di Anversa, mentre il tedesco Sascha Zverev ha fatto back to back, giudicandosi per la seconda settimana consecutiva questo ATP 250 a Colonia, mentre la bielorussa Aryna Sabalenka ha battuto la connazionale Victoria Azarenka nella finale del torneo che era in programma in campo femminile ad Ostrava in Repubblica Ceca. Con questo è davvero tutto.
Grazie Dario Castaldo, come sempre, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito questa mattina. Le interviste sono disponibili o lo saranno molto presto sulla nostra pagina sbs.com.au/italian. Detto questo, l'appuntamento è per domani mattina. Vi salutano Marco Lucchi
e Dario Castaldo. A domani, ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.